Va ora in onda Focus. Focus, rubrica di approfondimento sui fatti della settimana.
Benvenuti amici e amiche ad una nuova puntata di Focus, il programma di informazione e attualità. Io sono Elisa Barion, al mio fianco è tornato il mio collega Giovanni Nalin, che è a fianco in questo percorso, e alla parte tecnica, come sempre, c'è il preziosissimo Walter Sivolo. Focus, ormai lo sapete, sta esplorando l'attività dell'amministrazione comunale di Rovigo alla soglia dei suoi 18 mesi di lavoro. E come di consueto, in questo ciclo di appuntamenti abbiamo con noi un ospite che, rispondendo alle nostre domande, ci aiuterà a capire come stiano le cose. In queste settimane abbiamo parlato di opere pubbliche, di ambiente, di welfare sociale. Oggi affrontiamo i temi legati al settore della cultura e dell'istruzione. E lo facciamo insieme all'assessore vice sindaco Roberto Tovo. Buongiorno assessore, benvenuto e grazie per aver accettato il nostro invito.
Buongiorno a voi, bentrovati, è un piacere essere qui. Anzi, sono Buongiorno. Io che ringrazio dell'invito.
Roberto Tovo, professore universitario, già presidente del CUR, Consorzio Università di Rovigo, da giugno 2019, vice sindaco del sindaco Edoardo Gaffeo e assessore con le deleghe politiche culturali e servizi formativi e risorse umane e i referati cultura, turismo, rapporti con università e pubblica istruzione, scuola e formazione professionale, sistema bibliotecario, integrazione scolastica per i minori con disabilità, eventi e manifestazioni, risorse umane. Allora direi di iniziare subito la nostra chiacchierata e per questo passo la parola a Giovanni Nalin. Prego Giovanni.
L'assessore Tovo ricopre un ruolo delicatissimo in questa fase di Covid. La cultura è uno dei settori che hanno pagato il prezzo più alto attraverso il blocco delle manifestazioni di vario genere. Qual è la cosa che le è pesata di più tagliare, ridimensionare, fino a costringere i cittadini rodigini e polesani a rinunciarvi?
Direi il contatto personale, questo Covid ci ha tolto la possibilità di comunicare direttamente e quindi ha tolto uno degli strumenti fondamentali della cultura, sia dal punto di vista delle realizzazioni o delle performance artistiche che necessariamente passano attraverso la presenza fisica. Io credo che reinventare l'emozione di uno spettacolo attraverso strumenti digitali sì, è fattibile, ma è un percorso fatto così, imposto da un'emergenza, ha creato e sta creando dei disagi. La stessa cosa, se posso, avviene anche in altri settori della cultura e dell'istruzione, cioè reinventare la trasmissione del sapere, oltre che la trasmissione di contenuti culturali, attraverso mezzi esclusivamente digitali, vuol dire sì cogliere delle opportunità, ma vuol dire anche cambiare gli strumenti e cambiare le dinamiche dei rapporti interpersonali. Questo non è facile. E ritengo anche che sia fondamentale nel medio periodo, ma credo che anche abbia dei limiti grossissimi sul lungo periodo. Lo dico anche come esperienza personale, cioè per me insegnare solo a distanza le lezioni universitarie in questo momento è per me ha delle limitazioni, sto cercando di ricostruire i contatti con gli studenti, ma la trasmissione di conoscenza, che è uno scambio bidirezionale di contenuti, ma anche di sensazioni, di emozioni, di sensibilità, ha bisogno di dinamiche proprio interpersonali, che in questo momento forse è la cosa che più mi è pesato, subire e costringere altri a contenersi e a limitarsi. Anche se magari ne parliamo poi nel corso dell'intervista, io ritengo che il mondo della cultura sia il mondo in cui in realtà che ha attuato le forme più interessanti di innovazione nella nuova socialità in questo periodo di Covid.
Grazie assessore, lei ci sta anticipando perché io, ricollegandomi a quello che lei ha appena detto, volevo proprio sottolineare questo aspetto, che la cultura per sua stessa definizione è legata a degli spazi fisici, il teatro, il museo e via dicendo, però quello che è successo, l'organizzazione che ci si è dati in questo periodo di emergenza sanitaria è stato proprio quello di utilizzare delle modalità di fruizione differenti, soprattutto, voglio dire, anche in una realtà come Rovigo, che vanta un teatro di tradizione, insomma, che ha un certo spessore nel panorama nazionale. E quindi le volevo dire, proprio chiedere, quello che è successo non ci dà per caso lo spunto per riflettere appunto eventualmente ad una modalità di fruizione, non dico diversa, perché ovviamente sostituire il luogo fisico è impossibile, ma integrando anche la parte tecnologica con il luogo fisico, in modo da rendere strutturale questi due livelli di fruizione e allargare eventualmente la platea dei propri spettatori o dei propri utenti, ecco, diciamo così.
Posso dividere gli ambiti? Cioè,
prego.
Allora, io credo che questo sia soprattutto vero nel mondo dell'istruzione e nel mondo delle attività culturali come elaborazione di contenuti. Sì. Cioè, se vogliamo, nella parte più intellettuale del mondo della cultura. Io credo che l'istruzione, soprattutto l'istruzione superiore, non tornerà più come prima. Cioè si stanno scoprendo, approfondendo dei meccanismi che, ripeto, integrati con i meccanismi normali possono offrire delle opportunità. Ancora, scusate se faccio riferimento alla mia esperienza personale, ma io credo che sia anche giusto che l'attività di amministrazione parta anche da quello che è il proprio vissuto. Io credo che non tornerò, certo, più a fare lezione all'università esattamente come la facevo prima, perché stiamo sperimentando degli strumenti, stiamo facendo delle ricerche didattiche e quindi, come tutte le cose, si evolvono nel tempo e la pandemia sta tracciando una strada e quindi rimarrà comunque nella storia e segnerà delle svolte anche metodologiche. La cosa però nel mondo dello spettacolo e delle prestazioni, delle performance artistiche, credo che sia più ricca e complicata contemporaneamente. Io credo che sia più una ricerca che sfrutteremo sugli strumenti, ma il mondo dell'arte però era già da tempo attento alle nuove tecnologie, magari su forme su cui il pubblico più comune non era abituato a vedere, e forse, ecco, quello che in passato erano magari sperimentazioni di applicazioni tecnologiche nel mondo delle prestazioni artistiche, forse diventeranno più di dominio o di interesse comune. Però esiste tutto un mondo della cultura che ha bisogno del rapporto personale. La dinamica palcoscenico pubblico è una dinamica che non può essere sostituita.
State ascoltando Focus, i fatti della settimana raccontati dai protagonisti.
Prego Giovanni, a te la parola.
In questo concatenarsi di ragionamenti che facciamo, anche tenendo conto di quanto ci ha già illustrato, ma anche di ciò che rappresenta il grado di percezione che i cittadini rodigini hanno circa il lavoro portato avanti da questa amministrazione, sarebbe interessante capire, appena si allenteranno le limitazioni e si ritornerà a una normale vita di relazioni dal punto di vista scolastico, culturale, sociale, eccetera, come dal suo punto di vista si potrà tornare a una normalità frutto di una programmazione che sappia guardare avanti e non alla rincorsa di eventi che si determinano nel giorno dopo giorno.
Ma noi in realtà stiamo già lavorando sul dopo. Quest'anno, il 2020, credo che abbiate già incontrato anche l'assessore Favaretto, quindi forse una parlata sulle opere pubbliche le avete fatte, ma io partirei da lì, non perché la cultura si esaurisca a quello, ma per darvi un'idea che stiamo lavorando su un'idea, un progetto in cui non solo i luoghi ma gli strumenti della cultura hanno una traccia, una linea, un'idea di sviluppo su cui avevamo lavorato dal 2019, nel 2020 doveva essere la fase di avvio di una serie di progettualità, ma che sono lì. Vuol dire, i 450.000 euro stanziati per il teatro sociale, per il completamento della messa a norma, tra cui una fetta rilevante riguarda anche tutto il sistema che riguarda il comfort del pubblico e il trattamento dell'aria. Un progetto in questo momento in fase di sviluppo in collaborazione con Accademia e soprattutto Fondazione Cassa di Risparmio per quello che riguarda l'ampliamento dell'allestimento del museo, su cui se volete poi dopo apriamo una parentesi. I 2,5 milioni ancora stanziati dalla Fondazione in un accordo col Comune di Rovigo e l'Accademia dei Concordi per un progetto che ha sia una valenza logistica di ampliamento dell'Accademia come hub culturale della città, cioè il progetto Open Library, che riguarda la completa fruizione del Palazzo Bosi che è a fianco al Palazzo dell'Accademia, ma vuol dire anche un progetto culturale sottostante che passa attraverso la fruibilità degli spazi e del patrimonio classico consolidato, ma contemporaneamente, come dice il nome anche Open Library, un'idea di mettere a frutto gli strumenti legati alle tecnologie, non solo nella fruizione del patrimonio librario, ma anche delle modalità di incontro e di modalità di funzione degli spazi. Noi stiamo pensando gli strumenti e i luoghi della cultura, ed è un ragionamento che era già nel programma fin da 2019, in questo momento si sta mettendo a punto in questo periodo, ma vede comunque l'individuazione di determinati punti forti, che sono anche luoghi fisici, teatro, rotonda, su cui è previsto l'intervento di restauro, museo, il progetto Rovigo 920 che mette al centro anche il castello, che doveva essere il 2020, doveva essere l'anno del castello. Abbiamo fatto slittare di qualche mese, ma il progetto c'è e sarà attuato l'anno prossimo. Quindi sul lungo periodo crediamo di avere, è in corso una progettualità che ha diversi punti forti. Poi se il tema invece è come uscirne nel contingente, cioè detto se vogliamo con un esempio, se la lirica con la Traviata la riusciamo a farla a gennaio oppure a febbraio, questo io spero il prima possibile e diciamo i dettagli di come uscire da questo transitorio verso la ripresa di questa progettualità di valorizzazione di luoghi e patrimonio, credo che navigheremo anche un po' a vista in funzione dell'evoluzione della pandemia.
Certo, e io vorrei ricordare che appunto la stagione teatrale era stata presentata nella sua quasi intesa, nella sua prima parte era stata presentata in maniera ufficiale, era pronta a partire e poi le restrizioni hanno bloccato di nuovo la programmazione proprio pochi giorni prima della prima, diciamo. E però il mondo della cultura, dello spettacolo e dell'arte non si ferma solo, come dire, ai protagonisti che si vedono sul palcoscenico, c'è anche una serie di figure, soprattutto una serie di figure professionali che lavorano dietro alle quinte e che anche loro in questo momento ne stanno risentendo di questo blocco, insomma. Tecnici, addetti alle luci, insomma, giusto per fare qualche esempio. Vogliamo spendere una parola anche per loro, che sono tutto un mondo all'interno di un mondo che in questo momento è praticamente paralizzato.
Sì, questo è un tema molto delicato. Allora qui parlerei prima di quello che abbiamo fatto come amministrazione comunale con le collaborazioni che abbiamo noi, cioè il Comune di Rovigo rispetto ad esempio al settore commercio in cui operiamo come incentivi nel mondo della cultura è soggetto attivo operante. Ad esempio in questo periodo, siccome è possibile diversamente dal primo lockdown, il personale tecnico che opera all'interno del teatro sta continuando a operare. Lo vedete, insomma, veniamo dalla stagione dei concerti lirici in streaming. Spero che gli ascoltatori abbiano avuto l'occasione di ascoltarli. Credo che nella loro semplicità abbia veramente avuto dei momenti emozionanti e di grosso spessore. Ecco, quello è un esempio in cui noi abbiamo scelto di adattare, come molti altri teatri, no? Mi pare che sia una caratteristica comune, di adattare lo strumento di divulgazione, cioè lo streaming, per non solo per continuare a garantire agli spettatori uno spettacolo, ma anche, oserei dire quasi, forse soprattutto, per mantenere viva, attiva, la macchina organizzativa, che passa attraverso persone che, come abbiamo detto, sono in primo luogo i tecnici, sono le maestranze, ma sono anche gli artisti, perché continuare a non far operare gli artisti vuol dire anche svilire, in alcuni casi anche limitare la loro capacità creativa e le loro performance. Allora, è chiaro che in questo momento riusciamo a farlo per quasi tutte le figure tecniche. Le maschere e altre figure purtroppo continuano ad avere una situazione di precariato, e il tema grosso in questo momento della difficoltà del mondo della cultura, io ritengo che gli spettacoli nel mondo del teatro stanno comunque smuovendo anche un minimo di attività economica a supporto dei tecnici che operano. Io credo che il problema grosso adesso sia sugli operatori dei siti culturali come musei o altro. Lì il perdurare della chiusura sta creando veramente grossi problemi a diversi operatori, e parlo soprattutto agli operatori privati, perché la parte pubblica in qualche maniera è tutelata. Chi lavora come operatore dei siti culturali a cavallo fra il turismo e la promozione culturale, in questo momento è effettivamente in grossa difficoltà. Stiamo pensando di andare loro incontro, soprattutto nell'eventualità che le cose non si sblocchino a breve.
State ascoltando Focus, i fatti della settimana raccontati dai protagonisti.
Grazie assessore, prego Giovanni.
Vorrei ricondurre, assessore, la discussione sul terreno prettamente politico. Lei ricopre, oltre a quello appunto di assessore, l'importante incarico di vice sindaco, ruolo attraverso il quale vive in prima persona lo stato delle relazioni interne alla maggioranza. Non solo recentemente, da parte del PD, si è sostenuto che questa amministrazione non rappresenta un cambio di passo visibile. Allora, nella sua veste duplice, ma prevalentemente in quella di vice sindaco, come valuta la situazione? E se esistono differenze tra l'azione politica esterna e quella nei rapporti interni alla coalizione? Ci sono comportamenti, secondo lei, convergenti o divergenti tra i due livelli?
Domanda scivolosa, eh? Cioè... Allora, no, io guardate, io sono veramente molto sereno in questo momento, cioè i problemi ci sono, e il clima che abbiamo in giunta è molto collaborativo, li stiamo affrontando, se volete parliamo anche più avanti di qual è la transizione a livello organizzativo proprio che la macchina amministrativa in questo momento sta affrontando, ma non è questo il tema della domanda. Al nostro interno credo che la collaborazione ci sia totale e siamo concentrati sui problemi della città. Contemporaneamente ci sono dei tavoli di confronto con i consiglieri su diversi temi cardine. Credo che la disponibilità, soprattutto del sindaco, ma anche la mia, il bisogno di confrontarsi e di condividere le strategie anche con rappresentanti politici che non siano strettamente il gruppo consigliare, che credo che sia la prima rappresentanza della forza politica con cui ci dobbiamo confrontare, è totale. Siamo qui disposti a confrontarci sulle linee. Allora, se l'accusa è che non c'è un cambio di passo, io ho fatto prima una carrellata su quelli che sono i progetti del mio assessorato. Insomma, a me sembra che una linea ci sia. Se alcuni interventi di attuazione sono necessariamente legati al fatto che dobbiamo superare prima la pandemia, prima di aprire delle nuove sale al museo, tanto per fare un esempio concreto, va bene se il problema sono i tempi di attuazione, va benissimo. Se il problema, tornando all'esempio apparentemente banale, è discutere se il museo è effettivamente una priorità, come io ritengo, nel rilancio dell'assetto culturale della città, oppure ci siano degli altri temi da mettere sul tavolo, sono disposto anche ad affrontare queste tematiche. Al momento sono stati condivisi sia con i consiglieri che che all'interno della giunta. Ma il confronto nel merito non mi spaventa, cioè. Sono qui con voi, figurarsi se non sono disposto a parlare con le forze politiche di maggioranza soprattutto, ma anche di opposizione.
Grazie Assessore. Allora riprendo un attimo la parola, sempre per continuare non sulle questioni politiche, ma spostandoci su quelli che sono stati appunto questo percorso amministrativo che dura da un anno e mezzo. Al di là delle sue deleghe in veste di vice sindaco, appunto, che cosa pensa, tornando appunto al discorso amministrativo, di questo primo anno e mezzo di amministrazione, visto che lei non aveva mai ricoperto incarichi amministrativi come questo, voglio dire, prima d'ora, insomma, che idea si è fatto, che impressione ha, insomma, di questi primi 18 mesi di lavoro?
Io posso complessivamente sospendere un po' il giudizio, perché la pandemia quest'anno ha fatto sì che ci siano stati 10 mesi talmente straordinari, per cui alcune azioni che forse non sono molto trasparenti dall'esterno, che stiamo cercando di adottare all'interno della macchina amministrativa, e qui forse parlo più da responsabile delle risorse umane che ne è strettamente da vice sindaco, non traspaiono e contemporaneamente non si sono attuate del tutto. Io la mia sensazione, sì, io ho fatto l'esperienza da presidente del CUR, ma prima di intraprendere questo incarico, per cui ringrazio Edoardo della fiducia che mi ha dato fin dall'inizio. Vengo dall'esperienza di direttore di dipartimento all'università, quindi comunque un ruolo anche di tipo amministrativo gestionale in una struttura pubblica, e a livello di giunta comunque, non solo con l'esperienza mia e di altri che hanno già operato, abbiamo condiviso anche un percorso di crescita della macchina organizzativa, un percorso di crescita che vuol dire strumenti, vuol dire persone, vuol dire turnover delle posizioni in completamento, vuol dire formazione, aumento del capitale umano anche per crescita del personale, e su queste linee che io ritengo fondamentali abbiamo fatto tanto e rimane da fare. Vi cito solo alcuni numeri, veniamo da 32 assunzioni nel 2020, sto facendo una ricerca storica, non siamo ancora riusciti a trovare un anno in cui l'amministrazione comunale abbia proceduto a un numero così elevato di assunzioni. Abbiamo già messo in cantiere 19 posti per il 2021, sempre di tipo amministrativo. Ecco, quindi tornando alla domanda, la sensazione che ho io in questo momento è che quel versante abbia delle enormi potenzialità e stiamo cercando di investire delle risorse per avere, per dire, dalla macchina una sua efficacia e una sua efficienza, ma veramente per esplicare o despletare, insomma, o comunque mettere a capitale tutte le potenzialità che può avere la macchina amministrativa, c'è da continuare il lavoro che stavamo impostando fin dal 2019. E adesso, se vogliamo, da questo punto di vista, mi avete chiesto sul versante della cultura qual era l'ostacolo, io vi ho detto la presenza personale. Sul punto di vista organizzativo, qual è in questo momento il principale ostacolo? Il blocco dei concorsi pubblici. Questo ci sta impedendo di completare le risorse umane, certo, la ricchezza del capitale umano da mettere a disposizione di servizi per i cittadini, stiamo parlando di quello.
Prego Giovanni.
Torniamo all'istruzione. Gli sforzi notevoli che ricordava precedentemente Elisa, da parte di tutte le strutture, a partire dall'amministrazione, dalle autorità scolastiche, gli insegnanti, personale non docente, per garantire in una fase così complicata che la scuola potesse restare un presidio di civiltà, non bastano da sole se non sono integrate da strutture di supporto che, a dire il vero, non sempre sono state all'altezza di questo impegno. Penso ai trasporti, ad esempio. Sarebbe interessante capire, al di là delle disponibilità di un'amministrazione comunale in materia, ad esempio, di trasporti, visto che non tutto è nelle sue titolarità, il suo pensiero su ciò che si sarebbe potuto o dovuto fare per evitare questa sorta di collo di bottiglia in un sistema che invece ha dato complessivamente grande prova di sé. Grazie.
Allora, io intanto volevo sottolineare alcune delle cose che sono state dette all'interno della domanda, che non sono... volevo ringraziare, perché sono stati fatti dei ringraziamenti verso una categoria che è quella non solo del corpo docente, ma dei dirigenti e anche del personale tecnico-amministrativo delle scuole, che in questo momento stanno veramente, hanno affrontato quest'estate un lavoro molto impegnativo e in questo momento stanno operando, mi verrebbe da dire, in prima linea, proprio dal vivo, a contatto con questo servizio che è garantire una continuità alla formazione. Nel merito, io vorrei proprio anche qui pubblicamente ringraziare la collaborazione con tutti i dirigenti scolastici e tramite loro il personale docente e non docente di tutte le scuole, perché a partire dal periodo della pandemia abbiamo avuto contatti sistematici, cioè si è aperto un tavolo tecnico e attraverso quel tavolo tecnico sono passati tutti gli interventi che... Io mi scuso, non ho sentito l'intervista che avete fatto con il collega Favaretto e non so se lui vi ha fatto la carrellata degli interventi fatti nelle scuole o nella viabilità attorno alle scuole. Sì. E qual è la quantità di lavoro che c'è stata anche da parte di tecnici appositamente incaricati. Le analisi sulle scuole sono state fatte, oserei dire, banco per banco, spazio per spazio, quasi filo d'erba per filo d'erba della fruibilità dei giardini, se posso. Quindi lì ritengo sia stato fatto un lavoro capillare. Anche sulla parte dei trasporti di competenza locale è stata fatta un'analisi attenta. La cooperativa che gestisce il servizio si è mossa in maniera precisa, tanto è vero che sta continuando a funzionare quel servizio. Allora, il problema ritengo sia il trasporto non urbano, il trasporto scolastico non urbano. Quel tema lì è stato oggetto di profonde riflessioni anche nel periodo estivo. Non so se era possibile fare diversamente, perché l'entità del problema era effettivamente rilevante. Cioè, su quel settore cambiare completamente il sistema di trasporto, passando da un sistema come quello del trasporto pubblico basato prevalentemente su bus, corriere e in alcuni casi trasporto ferroviario, utilizzato in maniera molto intensiva, a un sistema con cosa? Distanziamenti, tratte cadenzate, gli scenari sono stati fatti alternativi e richiedevano una disponibilità di mezzi molto elevata. Vogliamo col senno di poi forse dire quello che forse, ripeto, col senno di poi si poteva fare? Boh, non lo so. Cambiare completamente il sistema di trasporto non locale credo che fosse tecnicamente non fattibile. Forse avere un piano B intermedio fra tutti a scuola sempre e tutti a casa per le scuole superiori forse si poteva concepire, però anche lì c'è un problema organizzativo, c'è un problema di gestione degli insegnanti, Da questo punto vi posso dire che c'è un altro collo di bottiglia su cui noi stiamo lavorando come amministrazione comunale e spesso non viene considerato, che è la capacità tecnica dei collegamenti internet, cioè sto parlando della fibra, che raggiungono i plessi scolastici sui territori di tutta Italia. Ossia, lo scenario alternativo era fare una didattica ibrida, particolarmente parte in presenza, parte in didattica a distanza, che però a questo punto prevedeva che gli insegnanti fossero presenti e facessero la didattica a distanza emessa dai plessi scolastici, perché in parallelo avevano la didattica in presenza nelle classi eventualmente che si alternavano. Ecco, un problema che credo comunemente sia stato sottovalutato è il collo di bottiglia tecnico dei collegamenti attualmente disponibili su tutto il territorio nazionale per erogare questo tipo di servizio. Quindi un problema, e ripeto, squisitamente tecnico, che credo abbia ostacolato la revisione completa del trasporto non locale, è il doverci basare poi su una rete di comunicazione che in questo momento non è disponibile. Anche qui, se posso, vorrei anche citare la collega Catosto da questo punto di vista, che fin dall'inizio dei primi mesi della nostra amministrazione, quindi parliamo del 2019, aveva fatto un accordo con Open Fiber sulla cablatura completa della città, compreso la fibra ad alta capacità, per tutti i plessi scolastici del comune di Rovigo. È chiaro che questo è stato da noi programmato nel 2019, ha dei tempi tecnici, prevediamo già diversi collegamenti sono stati stesi nel corso di quest'anno, ma questo problema infrastrutturale di capacità di comunicazione non si risolve in due mesi. Non ho girato il problema, ho semplicemente detto le soluzioni alternative coinvolgevano anche altri problemi infrastrutturali. Per quello che riguarda l'amministrazione comunale, su quella di nostra competenza abbiamo comunque un progetto di intervento ed era già stato attuato dal 2019 e ha dei tempi tecnici di attuazione circa di un paio d'anni, proprio perché fisicamente estendere la fibra vuol dire far passare cavi per le strade.
State ascoltando Focus, i fatti della settimana raccontati dai protagonisti.
In cui io rimango nell'ambito della sua esperienza, appunto quest'ultima esperienza da amministratore, le chiedo una cosa, un po' una curiosità un po' più leggera, se ci può indicare qual è stata la sorpresa, la delusione, la gioia e il rammarico che ha vissuto in questi 18 mesi. Una cosa per queste quattro categorie.
Questa però non me l'aspettavo. Allora, siccome ho la memoria di un pesciolino rosso,
la sorpresa di questi 18 mesi qual è stata?
Il fatto che il sistema eventi della città quest'estate ha organizzato una quantità di eventi, spettacoli, culturali come non si realizzava in nessuno delle estate precedenti. Non so, provate a pensare, il cinema in città a luglio organizzato da SM7, la capacità di spostare tutti i festival da agosto in poi, riprogrammando. Questo qui sì, è stata ovviamente una disponibilità mia, ma mi ha sorpreso la volontà di operare degli operatori del settore cultura, manifestazioni. È stata una bella sorpresa, secondo me è stata una bella estate in città. Fin quando abbiamo potuto, purtroppo l'ottobre di giugno non abbiamo potuto farlo, era pronto anche quello.
Per contro ci sarà, immagino, anche una delusione. Qual è stata la sua?
Questa mi mette in imbarazzo, nel senso che io ho sempre ci sono diverse cose che secondo me potevano andare meglio, ma come atteggiamento cerco sempre di dare la medaglia e vedere come un problema diventa un'opportunità. Poi il termine delusione ha una valenza di responsabilità etica nei confronti di qualche persona che magari si ritenga non abbia fatto quello che ci si aspettava. Io in questo momento, guardate, ho più che delusione, ho provato diversa compassione. nel termine stretto, cioè condivisione di momenti di difficoltà, di momenti di compassione con vari soggetti ne ho avuti vari, delusioni complete no.
E quali soggetti? Di quali soggetti stiamo parlando? Insomma, se
soprattutto il mondo della cultura, guardate che ci sono tante persone in difficoltà e lì anche gli strumenti amministrativi non sempre. Ecco, forse è un momento di delusione, ma è una delusione personale, cioè la difficoltà a declinare i vincoli dell'ente pubblico alle emergenze della gestione della pandemia.
Una gioia?
Il concerto del 16 giugno di riapertura delle attività culturali dopo il lockdown completo.
Perfetto. E a questo punto un rammarico.
Che di quella rassegna jazz dovevamo fare degli altri spettacoli, ma poi ci sono stati dei problemi. Di tutta la rete degli eventi cittadini sono rimasti in sospeso alcuni di quegli spettacoli. No, forse il rammarico... È aver interrotto la riapertura della stagione lirica e quindi col completamento della stagione più prestigiosa teatrale, proprio nel momento in cui era tutto pronto. Questo è successo sia con l'Andrea Chenier a febbraio, sì, che con Traviata fra ottobre e novembre, e questo ritengo veramente che sia un peccato, però entrambi continuano ad essere programmati.
Bene. Teniamo le dita incrociate per vederli al più presto.
Allora posso io aggiungere un tema? Nel senso che adesso sto ripensando a quello che abbiamo detto, c'è una delega che mi è rimasta di cui non abbiamo parlato, ma io non voglio parlarne, ma abbiamo dei progetti anche lì, stiamo parlando del turismo. No, adesso che non vorrei che saltassimo una delega completamente, che quindi magari dice ma l'assessore non ha idee sul turismo, no? Allora cito... No. Cito che abbiamo semplicemente non solo delle idee, abbiamo anche delle strategie condivise a livello territoriale con enti. Ritengo che l'ambito turistico nel 2021 abbia bisogno di un rilancio e su questo stiamo già lavorando con collaborazioni. Ci esiste un tavolo e vorrei citare la collaborazione con privati e pubblici dell'iniziativa del marchio d'area anche con altre amministrazioni comunali che stiamo intraprendendo già da diverse settimane per definire con diversi comuni che fanno sostanzialmente riferimento al territorio del Galadige una strategia di promozione turistica condivisa, e più per il 2021 conto di avere anche diverse iniziative a livello locale di promozione. I dettagli magari li rinviamo, perché quando sarà ad esempio possibile riaprire lo IAT aprire lo IAT, la definizione dei tempi dipende dall'andamento ovviamente dei viaggi e dell'andamento pandemico e della restrizione alla mobilità delle persone, oltre che dei tempi amministrativi. Però così in chiusura volevo dirvi che anche su quello stiamo lavorando sia con collaborazioni che con progettualità interna.
In questo momento ovviamente una grande movimentazione turistica è assolutamente bloccata, immagino, e come anche del resto in tutte le altre città d'Italia. E qual è in questo momento la situazione appunto del settore, visto che lei ha rapporti con gli operatori? E so che alcuni di loro sono molto in difficoltà in questo momento, quindi vorrei capire insomma da lei che la vive più da vicino, insomma com'è un po' la situazione?
Vi ho detto che già in tutto il settore, allora faccio un passo indietro. Io ritengo che per un territorio come quello rodigino, ma Polesano in genere, perlomeno quello dell'area dell'entroterra, le chiavi di promozione territoriale siano fondamentalmente la cultura e l'ambiente, su cui abbiamo delle ricchezze poco sfruttate. Va da sé quindi che, come ho già detto, una fetta significativa di operatori del mondo turismo in questo momento in difficoltà sono quelli collegati alla promozione territoriale derivante da eventi o, o luoghi o patrimonio culturale, e questo, a fianco a questo ci sono tutta la crisi del settore dell'ospitalità, sia per quello che riguarda pernottamenti che tutto quello che riguarda l'accoglienza in genere, a partire da ristoranti o bar esercenti e altre reti. Ma qui è per quello che dico, stiamo ragionando su una strategia, perché non è che il problema di questo settore a Rovigo dipenda tutto dalla, o solo dalla pandemia, dal Covid. Abbiamo da crescere, ritengo, e da cogliere delle opportunità. Ad esempio, abbiamo delle ricchezze come le mostre organizzate dalla Fondazione che creano un giro di indotto di flussi di persone per la città e per il territorio, che anche in anni passati il tessuto economico non è riuscito a cogliere appieno, e questo anche per una carenza di coordinamento fra pubblico e privato. Ed è per quello che dico che stiamo lavorando anche su una strategia, oltre che su degli strumenti, perché credo che l'obiettivo sia non solo ripartire, ma nel momento in cui ripartiamo, capire cosa non andava prima e farlo meglio. Questo credo che sia un tema fondamentale in ambito turistico.
Si parla da anni della creazione di un sistema, sotto questo punto di vista, di un sistema extra Rovigo, nel senso che coinvolga l'intera provincia, perché alla fine i luoghi della cultura e del turismo, insomma, se messi a sistema, si usa sempre questa frase, creano un circuito da cui tutti poi possono trarre beneficio. Questo sistema, questo momento appunto per riuscire a metterlo insieme dopo anni che se ne parla, però di fatto...
Sì, infatti, allora era proprio quello che accennavo prima. Allora, esiste una strategia in questo momento condivisa a livello territoriale, cioè cercavo di spiegare, adesso provo ad approfondire, ringrazio per la domanda. Allora, nella provincia di Rovigo esiste già un sistema territoriale di gestione del turismo, che è l'organizzazione di gestione della destinazione che riguarda il Delta del Po e una parte del Lungo Po. Questa organizzazione sovraterritoriale è già riconosciuta dalla regione e può anche essere destinataria, anzi è destinataria, di fondi specifici di promozione turistica. Ecco, parte significativa del Polesine non ha un'organizzazione di questo tipo. La strategia che abbiamo individuato è quella di organizzarci come marchio d'area. Quindi molti comuni che non sono nell'ODG Delta si stanno organizzando per un marchio d'area, per avere un tipo di organizzazione che possa essere riconosciuta dalla regione come organizzazione, adesso dovrei andare in termini anche specifici, cioè l'organizzazione della gestione della destinazione turistica è un tipo di riconoscimento, il marchio d'area è un riconoscimento, diciamo, un po' più basso, però è un primo passo per avere una strategia condivisa, una visibilità. Attenzione, non in alternativa al Delta, cioè in collaborazione, cioè semplicemente quelli che in questo momento non sono in quell'organizzazione si organizzano fra di loro, e parlo di comuni e privati che operano nell'area che va da Villadose, poi Rovigo, Fratta, Lendinara, Badia, un po' tutta la destra Adige, con patrimoni culturali elevatissimi, che si coordinino e definiscano una strategia anche di fruibilità e di creazione di prodotti turistici, dalla navigabilità interna ai percorsi ciclabili, agli eventi coordinati, a biglietteria sinergica, ad esempio, fra le ville di Fratta e i musei di Rovigo, o le mostre, o percorsi combinati da vendere come prodotto turistico. Attenzione, tutto questo coordinato col resto del Polesine. Okay. Stiamo parlando proprio di questo. Il tavolo è già attivo, promosso da GAL, ci stiamo lavorando già da un paio di mesi.
Perfetto, grazie mille anche per averci dato appunto i tempi di quello che insomma è un progetto che si aspetta in realtà da anni. E io a questo punto purtroppo ci dobbiamo congedare, perché il tempo a nostra disposizione è terminato. Ringrazio l'assessore e vice sindaco Roberto Tovo per essere stato con noi. Grazie Giovanni per essere stato al mio fianco oggi. E naturalmente ringrazio tutti voi amici e amiche di Radio Blu e Tu per essere stati con noi. A presto.
Arrivederci, risentirci.
Radio Blu e Tu vi ha presentato Focus, rubrica di approfondimento sui fatti della settimana.